Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. Buonasera a tutti, siamo in diretta nuovamente dopo 15 giorni con una puntata particolare, una puntata come abbiamo preannunciato sulla nostra pagina Facebook insieme a due amici delle vite degli altri che non ascoltavamo da tempo. Due amici con cui parlare in momenti diversi del nostro bene comune, ecco, e fare una riflessione più ampia su tutti coloro che hanno a cuore una visione collettiva, mettiamola così. Il primo ospite che non sentiamo da questi microfoni dal 2019 è Antonio Ruggeri, che è in collegamento telefonico. Buonasera Antonio.
Buonasera.
E grazie, innanzitutto grazie Antonio.
Grazie a voi per l'invito, naturalmente.
Antonio Ruggeri è giornalista professionista, ha collaborato con la Rete RAI del Molise, ha coordinato la riedizione di Viaggio in Molise di Francesco Iovine, ha organizzato e diretto DINA, un festival internazionale dell'attivismo informatico che ha coinvolto le esperienze più interessanti dell'attivismo informatico internazionale. Nel 2004 ha ideato e diretto un progetto che ha portato alla realizzazione della prima radio online d'istituto. Ha ideato e diretto le edizioni dello SMOC, il Salone Molisano della Comunicazione. Ha diretto il quotidiano telematico megachip.info fondato da Giulietto Chiesa. È stato direttore responsabile di Cometa, trimestrale di critica della comunicazione, e direttore responsabile del mensile culturale Il Bene Comune, senza soluzione di continuità, dall'ottobre 2001. Ti chiederemo che cos'altro stai facendo ora, ma insomma l'idea era quella, appunto.
Appunto, Raffaele ti introduceva con il tuo curriculum. La domanda, la prima che vogliamo porti è questa, in maniera molto generica: come sta il bene comune? E quindi, insomma, è interpretabile, lo possiamo ricondurre appunto alla rivista che dirigi, ma anche al bene comune del paese.
Sì, non sta benissimo, diciamo, basta poi, insomma. Cioè, siamo assediati da un presente orrifico, diciamo, insomma, la sua espressione più inquietante è la guerra, naturalmente, insomma, che non speravamo, per la verità, dopo 70 anni, insomma, almeno in Europa non ne avevamo più percezione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Invece ci siamo resi conto che bisogna tenere alta la guardia, insomma, perché il nostro mondo va in una direzione affatto, diciamo, favorevole alla coltivazione del bene comune. Ci sono interessi sordidi e indicibili che determinano frizioni e problemi a cui possiamo porre freno, li possiamo fronteggiare solo se saremo uniti. C'è bisogno di un nuovo umanesimo, lo dice spesso Papa Francesco, insomma, che ha disegnato questa prospettiva, diciamo, che dal mio punto di vista, insomma, sono le cose più di sinistra che abbia letto negli ultimi anni, insomma, e sono le encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, insomma, dove si invita ad avere attenzione a coltivare diciamo il pianeta nel quale viviamo, nella Laudato Si, e fratelli tutti è una specie di invito a riconsiderarci facenti parte tutti del genere umano, insomma, perché il problema, ecco, per rispondere, diciamo, sinteticamente alla domanda che mi avete fatto, insomma, il problema è che è attualmente in discussione il fatto che l'uomo possa sopravvivere sulla Terra. Mai avremmo pensato di essere minacciati dall'inverno nucleare, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, è nata l'ONU, che non capisco bene che funzione svolga, per la verità, perché insomma la sua funzione è del tutto retorica. Basti dire che la Russia, la Federazione Russa e l'Ucraina fanno entrambe parte dell'ONU, ma Guterres non ha mai svolto nessun tentativo di mediazione, insomma, perché è quello che manca, ecco, per la guerra. E la guerra annuncia un altro conflitto ancora più definitivo, che è quello che abbiamo, diciamo, che stiamo vivendo contro il nostro pianeta. Noi viviamo in un sistema con risorse finite, e invece partiamo dal presupposto, ecco, c'è questa ossessione della crescita. Man mano che la crescita aumenta, aumenta la fame e le differenze fra le persone che vivono sulla Terra, insomma. Ecco, dovremmo cercare di stabilire una prospettiva neo-umanitaria per coltivare maggiore attenzione per il pianeta nel quale viviamo. Non basta Greta Thunberg e i ragazzi di tutto il mondo, insomma, ci vogliono decisioni politiche che non sono più rinviabili, insomma. Bisogna avere più attenzione per il nostro pianeta.
Ci capita spesso di tornare su visioni diverse, alternative rispetto a quella che è la cultura dominante in questo periodo. In quest'ultimo anno siamo tornati spesso su questo. Il tema dell'ambiente ci mette di fronte proprio a questo, ad una visione collettiva, meno individualista, insomma, lo sottolineavi. E se, come hai scritto, un altro Molise è possibile, probabilmente anche un altro mondo è possibile. Non resta uno slogan, o è impossibile, ecco, come dire, una visione in cui l'uomo, e qui stiamo parlando proprio di forma mentis, di invertire appunto quello che dicevo prima, una visione individualista, e immaginarci come comunità più ampia, è fattibile, sì, o è impossibile anche culturalmente?
Guarda, io dico che è indispensabile, è l'unica possibilità di salvezza che abbiamo, insomma. Noi dobbiamo liberarci del ciarpame neoliberista che ci ha fatto credere che il mercato risolverà le questioni delle nostre vite e regolerà i rapporti fra i paesi che abitiamo nelle diverse parti del mondo. Non sarà la libera concorrenza a stabilire, insomma, la fisionomia del mondo possibile che dobbiamo auspicare. Deve essere la cooperazione. Non è vero che i territori devono essere competitivi, cioè questa logica, questa cultura, perché poi è un problema di egemonia culturale, avrebbe detto Gramsci, insomma, cioè,
esatto.
Noi per 30 anni siamo stati abbacinati da queste fesserie che ci stanno portando sull'orlo del baratro praticamente. Dobbiamo ecco, se un altro mondo è possibile, io credo che sia possibile e addirittura indispensabile, però va conquistato e costruito questo nuovo mondo con un'altra idea di relazione fra gli uomini e di relazione che gli uomini hanno con la terra, con Pachamama, dicevano insomma, gli antichi, cioè la madre terra deve essere salvaguardata e rinnovata continuamente. Abbiamo la scienza, quindi la cultura, le conoscenze per mettere a frutto questa prospettiva, a patto che ci liberiamo dalla logica del profitto e addirittura del massimo profitto, insomma.
Mi piace, insomma, ho letto che un altro Molise è possibile, quindi volume pubblicato da IBC Edizioni di Campobasso,
sì.
Nel 2021, vero?
Nel 2020, insomma, l'abbiamo, diciamo, elaborato durante il Covid, e poi appena quando il Covid era in declino praticamente lo abbiamo editato, perché ci stiamo preparando alle elezioni regionali. Nel Molise si vota a fine maggio, fra fine maggio e gli inizi di giugno, e quindi noi stiamo cercando, insomma, di stimolare la sinistra a proporsi ai cittadini della nostra regione con un'idea innovativa e discontinua rispetto a quello che è successo nella mia regione, insomma, negli ultimi 50 anni, insomma.
E vi faccio un grosso in bocca al lupo, perché, insomma, credo ne abbiate bisogno, ne abbia bisogno sicuramente la sinistra tutta, non solo quella molesana, insomma. E mi fa piacere che la collaborazione ci sia stata in occasione del volume, la collaborazione con la CGIL.
Sì.
Da delegati della CGIL, ecco, la domanda che ti faccio è: questo mondo è possibile? Un altro mondo è possibile? Un altro Molise è possibile? Perché penso che sia abbastanza. Ha un valore simbolico non solo il libro, ma anche la riflessione sul Molise e sulla realtà e sulla capacità anche di valorizzare il nostro territorio in generale, immaginarlo anche da un punto di vista lavorativo. Allora, parlavi di profitto, è possibile immaginare un altro mondo possibile partendo dal lavoro? Scusate la ripetizione.
Da un lavoro che sia buono, che sia stabile, che sia messo in sicurezza e il cui obiettivo sia il benessere del lavoratore piuttosto che il surplus, insomma, che deve finire nelle tasche di chi il lavoro lo propone, insomma. Adesso non perché si debba tornare, diciamo, a un comunismo rigorosissimo, ma esiste un'idea sociale e socialista, insomma, che interpreta il lavoro in una maniera più umana, diciamo, dal punto di vista dell'uomo. Non deve, Baudrillard diceva, il lavoro, insomma, che ci ammanniscono è il sogno della merce. Le persone ormai si pensano come frigoriferi, come lavatrici, insomma. Noi dobbiamo riconquistare gli spazi per vivere una vita che deve essere fatta di relazioni sociali, di investimento collettivo, insomma. Non è possibile che un ragazzo per sbarcare il lunario debba fare tre cattivi lavori, insomma, pagati malissimo. Questo non è nemmeno, cioè, voglio dire, Adamo Smith non aveva mai detto questo, insomma, ancora prima di Marx. Nessun liberista ha mai parlato di capitalismo, è diventato il capitalismo nella sua fase finanziarizzata, è diventato qualcosa che serve solo alle pochissime persone che tengono i cordoni della borsa, insomma. Ha smesso il capitalismo di svolgere la funzione progressiva quando trasformava le materie prime per produrre merci e per, in funzione, diciamo, della crescita anche dei lavoratori, insomma. Ecco, questa fase ormai non esiste più. La finanza è un mostro praticamente che fa crescere la polarizzazione fra ricchezza e povertà, e differenze che crescono sia nei territori che fra i paesi, insomma, e che produce inevitabilmente la guerra e addirittura la guerra nucleare. Si riparla dell'inferno nucleare come una ipotesi nefasta, ma da mettere nel conto, insomma. Lo ha detto Lavrov, l'ha detto Putin, insomma, a più riprese. Ecco, tutto questo può essere fronteggiato e scongiurato solo dalla partecipazione attiva dei popoli, ognuno nel proprio paese, insomma, per riaffermare un'altra idea praticamente del futuro. Noi siamo assediati dal presente, non abbiamo più idea del futuro, che è una dimensione, insomma, che è diventata terroristica per noi, insomma. Ci spaventa il futuro perché non abbiamo un'idea, diciamo, auspicabile, insomma, per costruirlo. Ecco. La sinistra, secondo me, riparte da qua, deve ricostruire un'idea del futuro partendo dal buon lavoro, da quello che il sindacato ha saputo fare nei secoli praticamente, insomma, cioè tutelare un lavoro in sicurezza che sia pagato in maniera decorosa, insomma, per costruire anche attraverso le relazioni lavorative un mondo che valga la pena vivere, insomma.
Antonio, mi riaggancio a questo, e quindi partendo dal presupposto che appunto non si può pensare più ad una crescita continua, come dicevi tu, e che si debba pensare a una, come dire, a un ritmo anche di vita oltre che di produzione molto più lento, tornando a mettere al centro l'uomo anche come dicevi tu, nel mondo del lavoro, pensi che vi sia in Italia, ma anche nel mondo, una politica pronta a questo cambiamento?
No, questo è il problema grosso, è questo. Il problema, dal mio punto di vista, insomma, il problema è che non esiste più, come dire, una proposta. Io credo che sia prima un fatto analitico e poi propositivo, insomma. Questa è la grossa crisi della sinistra. Per sinistra io personalmente non intendo il PD, che in una fase molto convulsa,
tutta,
diciamo,
la sinistra,
ma il problema è che proprio la sinistra non esiste più, non esiste un pensiero di sinistra, non c'è, ripeto, io non sono credente, però le cose, i riferimenti per me sono diventati Alex Zanotelli, insomma, Papa Francesco, insomma, perché sono la Laudato Si è una visione, diciamo, olistica del mondo, che potrebbe essere l'ambito di rifondazione di una sinistra possibile, insomma.
Perché ancora stanno tra il popolo, probabilmente,
da una parte, e dall'altra perché poi loro, come dire, insomma, hanno un pensiero strutturato, insomma, la Chiesa amministra il mondo da oltre 2000 anni, insomma, e non lo fa per caso, insomma, sono molto strutturati e quindi si pongono, la sinistra non è più strutturata, insomma, ormai è, come dire, dà un'immagine di sé che a tratti inquieta, e invece di sinistra c'è necessità, c'è bisogno di pensiero di sinistra e di proposte di sinistra. E io credo che i giovani possano essere, debbono essere, poi la storia funziona così, insomma, io auspico che siano i giovani a svolgere questa funzione partecipativa e propositiva. Devo dire che in ambito ambientalista, insomma, lo fanno. Adesso a Luzert in Germania, insomma, sono gli unici gli attivisti ecologisti, è andata Greta Thunberg l'altro giorno, insomma, perché sono gli unici che si stanno opponendo alla logica di utilizzare ancora il carbone, addirittura, insomma, cioè, i combustibili fossili, ce l'hanno detto gli scienziati in ogni maniera, insomma, che bisogna cambiare sistema, ne va della sopravvivenza del genere umano, insomma. E gli unici sono i giovani che con coerenza, insomma, fino all'imbratto dell'ingresso del Senato, alle operazioni diciamo di comunicazione, insomma, con l'assalto, diciamo così, insomma, alle opere d'arte, insomma, però sono gli unici che pongono davvero questo problema. La politica è totalmente fuori registro rispetto a quello che ci sarebbe davvero da fare.
Assolutamente condivisibile. Andiamo con il primo stacco musicale. Questi sono gli Atarassia Group.
Non si passerà, l'orgoglio diventa un'arma, negli occhi dei bottegai si leva l'urlo di Parma, non ci avrete mai l'oltre torre.
torniamo in diretta. Antonio, Saman Yassin è il rapper curdo ucciso, arrestato dalla Guardia Rivoluzionaria e successivamente condannato a morte. Il cantante, quindi 27enne, originario dell'Iran occidentale, quindi del Kurdistan iraniano, aveva sostenuto la protesta Donna, Vita, Libertà. Questo mi offre lo spunto per chiederti, visto che sei il nostro punto di riferimento per quanto riguarda le vicende del Kurdistan, del quale ti sei occupato, del quale il bene comune si è occupato lungamente, e quindi come sta il Kurdistan, come sta il Rojava nello specifico, come sta quell'esperienza. Abbiamo parlato di sinistra, abbiamo parlato di visione collettiva, è quasi naturale guardare a quell'esperienza come sicuramente l'esperienza più originale, sicuramente l'esperienza più autentica.
Lo è, non solo, ma dico le proteste delle donne iraniane, insomma, si può dire che siano state ampiamente anticipate dalla riflessione di Abdullah Öcalan. Öcalan dice ormai da oltre 10 anni, ed è un pensiero estremamente originale e proficuo, non solo per la sua area territoriale di influenza, insomma, dice che la libertà del popolo curdo non può non essere basato sull'emancipazione delle donne, insomma, sulla liberazione della donna, insomma, in tutto il Medio Oriente. È quello che fanno in Rojava, dove, come sai, insomma, in tutti i comuni del Rojava c'è un sindaco uomo e un sindaco donna. Esatto. Insomma, e le donne sono il cardine di quella comunità, anche a livello politico, perché poi questo è l'equivoco: le donne sono il cardine delle nostre comunità anche in Italia. Insomma, io dico nel meridione, insomma, c'è un'anima femminile che regge e che amministra ancora, che resiste, che è resiliente nelle aree interne, insomma,
ma che tiene unita la comunità,
che tiene unita e che amministra la comunità e resiste, però, insomma, perché nelle nostre aree interne, soprattutto quelle meridionali, si resiste con molta fatica, insomma. Ma il maschio è già finito, i maschi sono finiti, perché nei nostri paesi dell'interno non si fattura più nulla, non esiste più economia, i giovani, soprattutto maschi, dissipano la loro vita nei bar, praticamente, insomma, senza nessuna prospettiva, mentre le donne hanno un mondo fatto di artigianato, di relazioni, di sapienza, insomma, che è quello che ancora fa sopravvivere questa dimensione territoriale. Ecco, i curdi tutto questo lo sanno bene, lo sanno benissimo nel Rojava. Il problema è che la fase, come dire, geopolitica che i curdi stanno vivendo non gli è per nulla favorevole. Basti dire che il mediatore fra l'Ucraina e Putin, insomma, la Federazione Russa, è Erdogan. L'Europa sceglie Erdogan come mediatore, cioè è inquietante.
Che in cambio,
insomma,
chiede
la
testa dei curdi.
Non chiede solo la testa dei curdi, ma chiede di una pervasione politica in Libia, insomma, cioè Erdogan è un abilissimo politico, insomma. Il problema è che l'Europa, anche sotto questo profilo, è totalmente sguarnita, e i curdi fanno quello che possono. Io faccio parte di un comitato con Giovanni Russo Spena, che è il presidente di questo comitato, che sta lavorando per chiedere la liberazione di Abdullah Öcalan, insomma, che è uno degli uomini politici, non a caso paragonato a Mandela, insomma.
E Giovanni Russo Spena lo sa bene, perché insomma Öcalan è passato di qua, è passato, certo, insomma, certo. Come dire, è stato tradito, ecco.
Ed è ormai, sono 24 anni che sta in galera, insomma, scrivendo delle cose fondamentali per il suo popolo e per la prospettiva di un altro Medio Oriente che non sia dilaniato dai conflitti, insomma, che lo devastano, insomma. Quindi la
e che non abbia quella visione medievale, ecco, anzi,
no, la visione di Öcalan è attualissima, insomma. Lui ha consumato questo connubio con Murray Bookchin, che era un anarchico pacifista canadese praticamente scomparso nel 2006, e che ha i basamenti della sua teoresi e della sua proposta politica sono il confederalismo democratico basato sulla tutela dell'ambiente e l'emancipazione della donna, insomma, sarebbe un ottimo programma anche da noi, altro che Medio Oriente. Mentre da noi c'è un medioevo, insomma, che rischia di tornare sotto mentite spoglie, insomma, se si sente ormai ci siamo abituati all'idea che Salvini sia un uomo di Stato, insomma, eravamo abituati a Calamandrei, diciamo. Adesso è un segno del nostro tempo.
Sì,
insomma,
è un segno del nostro tempo, lo penso anch'io. Penso sia una fotografia del nostro tempo, e ci inebriamo della prima premier o primo presidente del Consiglio donna, che ci basta a metterci in pace con noi stessi, con una visione, come dire, progressista di questo paese.
Le donne, insomma, l'hanno detto in tutti i modi, però, insomma, cioè, una donna per fare il bene delle donne, gli interessi delle donne, non basta essere donna, bisogna poi coltivare l'interesse di tutto il mondo femminile. Non si può dire che la Meloni stia facendo questo o questo si appresti a fare, per cui il fatto che poi il primo presidente del Consiglio è donna e lei, insomma, è un dettaglio,
lo penso anch'io. Grazie Antonio, grazie davvero tanto per questa testimonianza. Mi auguro di risentirci presto, insomma.
Volentieri,
sei sempre illuminante. Grazie Antonio.
Grazie, buon lavoro. Buona serata, arrivederci. Grazie.
Andiamo con il secondo stacco musicale, poi spiegheremo perché. Oh,
voglia insana, e leggi dolce il sol lontano,
miserabile,
torniamo in diretta. Percussionista e salterista, laureato in filosofia, storia della filosofia medievale, specializzato in musica antica, medioevo, rinascimento e primo barocco e musica della tradizione europea, in parte specializzato in particolar modo sulle opere di Boezio e Jacobus da Liegi, componente dell'ensemble Lucidarium, poi direttore artistico del Festival Musica dalla Torre di Marciano della Chiana, collaboratore delle stagioni musicali del Museo della Cattedrale di San Ruffino di Assisi, come docente collabora ed ha collaborato con il Centro di Musica Antica di Ginevra, Conservatorio di Mantova, Università Libera, Università Popolare dell'Umbria, vice direttore dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, socio della cooperativa Officine della Cultura di Arezzo, fondatore e presidente dell'associazione Ritmi, poi cos'altro? Massimiliano Dragoni, buonasera e grazie.
Buonasera, grazie a voi, e anche troppo. È vero che ne facciamo tante, però quando le sento leggere mi piace, perché non me le ricordo neanche io, però è bellissimo. Grazie.
No, grazie a te. Massimiliano Dragoni è già stato nostro ospite diverso tempo fa, il 25 marzo del 2019 mi suggerisce Lavania. Grazie, come stai?
Allora, io
e dove sei
bene,
più che altro?
Guarda, incredibilmente sono a casa in questo momento, alle prese con l'inizio di un nuovo trasloco e di una nuova avventura, ma proprio di passaggio da casa, perché ieri eravamo a Lucca con le Officine della Cultura e Ottavia Piccolo, e oggi sono a casa, domani saremo a Piombino e dopodomani a Helsinki, per cui facciamo un giretto abbastanza complicato questa volta qua, però insomma, sì, bene, questo è un segno bellissimo, il fatto che il nostro lavoro si possa fare in qualche modo, per cui ottimo, ottimo.
E Massimiliano Dragoni, allora innanzitutto che cos'era il pezzo che abbiamo ascoltato?
Allora, il pezzo che avete ascoltato si chiama Alma svegliati ormai, ed è un brano, in verità un contraffatta di, poi dirò che cos'è questa terminologia così strana ad
sì,
oggi,
grazie.
Ma insomma così utilizzata, ma utilizzato in un modo diverso rispetto a quello che è stato l'utilizzo storico, ed è un brano che nasce da un brano originale profano che parla d'amore, Se fosse per Quimeco, e che poi diventa a un certo punto, alla fine del 400, diventa obbligatoriamente un altro brano, cioè mantiene la sua struttura musicale da un punto di vista proprio anche polifonico e costruttivo, da un punto di vista proprio armonico, e diventa appunto, con un testo contraffatto, diventa una lauda spirituale.
E che qui proponi con l'Anonima Frottolisti, perché tra l'altro
e qui
tutto questo
con l'Anonima
abbiamo...
Frottolisti, ecco. Sì, sì, esatto, di cui sono cofondatore, co-direttore artistico, e tanto poi è bello perché diciamo che siamo cofondatori di tutto, anche perché poi se non lo fai praticamente sei fondatore di qualsiasi cosa nel campo culturale, perché poi lavori diciamo talmente tanto anche dal punto di vista di volontariato che sei cofondatore per forza e co-direttore per forza, però sì, no, questo l'ho fatto con l'Anonima, che è il gruppo che seguo diciamo come direzione un po' di più in questa fase, ormai da qualche anno, insieme a Luca Piccioni, che è il mio socio storico. Suonavamo insieme quando avevamo 14 anni, per cui adesso dopo 30 anni suoniamo ancora insieme, questa è la magia della musica. E comunque questo brano è molto interessante, l'avevo un po' indicato per un motivo molto semplice, perché pensando a voi che state a Firenze mi è venuto in mente questo brano, visto che è il risultato di un momento storico fiorentino abbastanza interessante, ovvero quello della rivolta contro Savonarola della, diciamo così, della città. Ecco, per cui insomma è un momento strano nel quale appunto con Savonarola si passò, e non solo Savonarola ma tanti altri, ai contraffatti devozionali sulla musica profana per eliminare le tracce della profanità. In questo caso qui è esattamente questo sistema, ma poi diciamo così che la musica profana riprese la sua collocazione dove era giusto che fosse, e in qualche modo finì un periodo abbastanza denso, culturale, un po' complicato. E il contraffatto era proprio questo: cambiare le parole ai brani affinché un brano famoso che fosse bello e funzionante potesse continuare ad essere funzionante anche con un altro testo. Un po' come avere un CD oggi, un po' così, nel senso che se un brano diventa famoso, bello e tutto quanto, basta cambiargli le parole, diventa un altro brano, anche se la musica è la stessa. Per cui serviva anche appunto per quei pezzi che diventavano famosi avere anche più vite. Ecco, era un po' così, un consumo continuo.
Non abbiamo specificato bene, perché poi voglio fare anche un discorso non solo musicale, ma a quanto pare è necessario anche cinematografico. L'Anonima sì. Frottolisti cos'è e come nasce? Perché poi è
allora,
è il soggetto più... io credo che sia quello che ti racchiude meglio, o sbaglio?
Ma forse sì, perché con Luca l'abbiamo concepito come una nostra esigenza proprio musicale, nel senso artistica è una parola grossa, però artigianale sì, forse meglio, non per finta umiltà, ma perché la musica è un mondo incredibilmente complesso, per cui autodefinirsi bravi musicisti è impossibile, ma definirsi musicisti già comincia a essere complicato. Comunque artigiani sì, sappiamo usare i nostri strumenti, diciamo così. E con Luca l'abbiamo creato proprio per identificare, fare una fotografia a un repertorio che ci piace moltissimo, che è quello dell'umanesimo in particolar modo. Poi ci occupiamo di Medioevo e Primo Rinascimento anche tantissimo, però diciamo che nasciamo come idea per ritrovare, di ristudiare, riscoprire il repertorio del XV secolo. È per questo che il nome è Frottola, che appunto oggi anche un po' come contraffatta cambia un po' il significato. Oggi il frottole, appunto, quando uno dice non dire frottole, evidentemente è un riferimento a una bugia, una cavolata, una roba che non ha senso. All'epoca frottola invece era una delle formule delle forme poetiche più importanti dal punto di vista letterale, per cui immaginate Poliziano, immaginate questi grandi scrittori dell'epoca, intellettuali dell'epoca, che utilizzavano la forma frottola appunto per raccontare d'amore, per raccontare insomma, ecco, le cose auliche che appartenevano al repertorio colto dell'epoca. Per cui frottola è un po' un gioco di parole, Anonima Frottolisti evidentemente diventa tutto un gioco, perché tra l'anonima alcolisti, l'anonima sequestri, un po', cioè giocavamo su questo per dissacrare un po' quell'alone che si crea intorno a chi fa musica colta antica, no? Che siamo sempre puzzolenti, pieni di polvere, che non, no? Come dire, che abbiamo la nostra nicchia e che ci piace. Ecco, noi invece affrontiamo la musica antica come una distruzione completa della nicchia, un po' progressista come visione, ma è quello che ci piace fare, nel senso che per noi la musica antica andrebbe suonata negli stessi spazi in cui si fa punk. Ecco,
torneremo su questo e sulla nostra chiacchierata propedeutica alla puntata. Come Anonima Frottolisti avete curato la colonna sonora del film Chiara, che è andato che ha partecipato all'ultimo festival del cinema di Venezia, che, come dire, ripercorre la vicenda di Santa Chiara d'Assisi.
Esatto, bravissimo, hai detto giustissimo, hai detto tutto. È uscito tra l'altro il mese scorso, il 7
dicembre, sì.
E lì è stata un'avventura meravigliosa, nel senso che noi abbiamo fatto altre esperienze prima al cinema e anche in altre situazioni tipo come si chiama, serie TV, queste cose qua c'era capitato, però abbiamo incontrato la regista, che è Susanna Nicchiarelli, che è veramente un mondo, un altro universo, veramente un personaggio incredibile, bravissima, ma soprattutto dà alla musica in generale nei suoi lavori, ma nel suo film ad esempio in Miss Marx oppure in Nico, ha fatto sempre un lavoro musicale enorme, pur non essendo musicista, che è la prima cosa che ti dice quando la conosci, però c'ha una sensibilità musicale enorme, per cui noi l'abbiamo incontrata grazie a un incrocio, non so se questo è interessante, però secondo me sì, è un incrocio particolare che fa parte sempre del nostro mondo, ovvero noi abbiamo conosciuto anni fa un musicista che si chiama Giovanni Conti, che è un direttore di coro, un insegnante conservatorio, insomma un personaggio molto interessante, uno studioso di Gregoriano, che insegna, lui è svizzero e insegna a Lugano, a Parma, e lui conosce bene la storica, cioè conosceva, purtroppo non c'è più, la Chiara Frugoni, che è la storica, diciamo, è stata la storica più importante dal punto di vista di studi sulla femminilità medievale in Italia, ma soprattutto su Santa Chiara, proprio stata la grande studiosa, insomma, ecco. E loro si conoscevano, noi conosciamo bene lui e poco la professoressa, però a un certo punto la Susanna Michierelli ha chiesto alla Chiara Frugoni un consiglio per la musica, la Chiara Frugoni l'ha mandata a Giovanni Conti, e Giovanni Conti ha detto: ma io in verità ti indicherei un gruppo solo che può fare questo, perché lei non voleva musica devozionale o sacra, anche, però gli interessava anche il mondo profano di due giovani come Francesco e Chiara in quel momento storico lì.
Certo.
E siccome la musica per fortuna è arrivata fino ai nostri giorni tramite i manoscritti, e lui gli ha detto: in più sono di Assisi, perché cioè, dice, beh, è abbastanza semplice così, ma poi di Assisi diamo in tre di tutto il gruppo, però dice: no, potrebbe essere una cosa che ti aiuta, tant'è che lei addirittura si è fatto fare da consulenti della lingua, perché il film è in volgare,
sì,
umbro, duecentesco, che poi è la lingua che parlava mia nonna, devo essere sincero, finalmente è quello, per cui ero preparatissimo. E niente, ci siamo conosciuti, e il giorno in cui ci siamo conosciuti abbiamo cominciato a lavorare subito, dopo un paio d'ore, dopo aver mangiato insieme eravamo già al lavoro, ed è partita questo connubio meraviglioso che è durato per 6 mesi, diciamo, per la produzione iniziale della musica, perché lei ha voluto prima la musica, e sulla musica ha creato, ha continuato a creare le sue immagini. Ecco, quella cosa è quello che dico, la grandiosità di Susanna, come altri registi che lavorano come Susanna, è questa, che partono dalla sensazione che provano attraverso la musica e lì riplasmano l'immagine che volevano, dunque diventa un musical, è questo che è incredibile, non è una musica di sottofondo. Ecco, la parola sottofondo è stata abolita dopo 3 minuti che ci siamo conosciuti, perché lei ha detto: a me il sottofondo non mi serve, preferisco il silenzio, io voglio che quando entra la musica è un personaggio del film. E infatti
è così,
insomma,
sì.
Noi quando l'abbiamo rivisto la prima volta a Bruxelles, perché tra l'altro una coproduzione italiana e belga, quando siamo andati a Bruxelles a fare il montaggio audio, l'abbiamo visto in un cinema alle 7:30 della mattina, che non c'era nessuno, incredibile, e è stata una roba, effettivamente funzionava, ecco.
Sì.
Ho una curiosità, Massimiliano. Da lavoratore della cultura quale tu sei, e da cittadino del mondo, perché per il tuo lavoro ti sposti e quindi lavori in tanti paesi, in tanti continenti, tu pensi, come per te, che sia possibile un futuro che preveda lavorare nella cultura?
Allora, posso utilizzare una mia affermazione positiva dal suo punto di vista, è l'utopia che mi pongo dall'inizio della storia che mi ha portato fino a qui, nel senso che secondo me il lavoro dello spettacolo è uno dei lavori più decorosi e più dignitosi che ci siano, il lavoro nella cultura evidentemente, nello spettacolo e nella cultura. È una delle cose più belle, è una delle cose per cui uno dovrebbe dire: sono fortunato. Io ogni giorno dico: siamo fortunati che riusciamo a farlo. Evidentemente è un'utopia da un certo punto di vista, nel senso che non hai una vita facile se fai solo questo. Io lo faccio da tanti anni e per fortuna una persona vicina che mi ha anche sposato da poco, per cui devo dire che
lo so, e ti faccio i miei migliori auguri. Non c'è stato
grazie,
modo
grazie.
Di... quindi te li faccio in diretta.
Grazie.
E il discorso che facevamo, scusa se ti interrompo, un po' il discorso che facevamo quando ci siamo sentiti per parlare un attimino della puntata, no? E poi è un po' quello che dicevi poc'anzi su lo stereotipo della musica antica come snob e polverosa, eppure sì, all'estero non è così.
Assolutamente.
Quindi, no, non è... evidentemente no, c'è un problema culturale che
enorme.
Che ha poi, come dicevamo, delle conseguenze anche di carattere economico.
Assolutamente sì. Allora, guarda, questo non riguarda solo la musica antica, chiaramente. Diciamo così, immaginiamo che, scusate, la prendo leggermente larga, ma perché mi colpisce molto in verità come tematica, cioè una cosa, tu lo sai, è una cosa sulla quale io lotto politicamente da tantissimo. Lo so. Allora, mi chiamano ormai il sindacalista, il soprannome è questo, in ogni campo musicale. Benissimo. Dove non abbiamo un vero e proprio sindacato, esatto, per cui è un casino. Esatto. Ecco, ogni volta mi prendo anche le botte, diciamo così, verbali da gente che non capisce di che cosa stiamo parlando, però continuerò a rompere le scatole. Allora, il discorso è questo, molto semplicemente: se noi parliamo di lavoratori normali dello spettacolo, non parliamo dei grandi personaggi, che quello è un altro mondo ancora, no, evidentemente, però a lavorare nello spettacolo e nella musica siamo tantissimi anche in Italia. Allora è facile dire, sai, all'estero ci pagano meglio, andiamo all'estero. Questo io l'ho fatto, questo è una cosa che io ho affrontato anni fa. Sono stato all'estero diverso tempo, ma mi rendo conto che il problema non è tanto che all'estero pagano meglio, è che all'estero c'è l'attività per la quale tu decorosamente fai un lavoro. Cioè, faccio un esempio: in Francia chi fa il musicista tout court, che succede? Succede che lo Stato ti dà una specie di cassa integrazione mensile se non arrivi alla media del tuo guadagno mensile, che non è 50.000 euro, che è uno stipendio da operaio specializzato. Non è che dici, no, sto viaggiando nell'oro. No, se magari la tua media è 1.500 euro al mese e quel mese hai lavorato per 900, lo Stato ti dà un sussidio di 600 euro affinché tu non faccia un altro lavoro, che andrebbe a incidere su un altro tipo di fiscalità, economia e posti di lavoro di altre persone che invece vogliono fare quello, tipo un cameriere specializzato. Perché poi spesso i musicisti vanno a finire a fare i camerieri, perché lo so, l'ho fatto anch'io, o i barristi o i cuochi. E invece è sbagliato, perché magari sei anche bravo, ma non c'entra niente. Allora, tornando con i piedi a terra, direi questo: quella si chiama intermittenza del lavoro, no? Intermittenza sul cavallo. E quella lì è una cosa geniale, che in Italia stava per passare fino a 4 mesi fa, dopodiché disastro, cancellata anche questa, che era una roba eccezionale, perché intanto obbligava tutti noi lavoratori dello spettacolo a essere in regola, perché se sei in regola e si vede sul tuo conto corrente quanto ti entra e quanto fatturi, quella è la media con la quale lo Stato può capire se hai lavorato abbastanza per vivere decorosamente. Questo sarebbe eccezionale. Chiaramente, avendo levato quest'altra possibilità, la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo e della musica lavorano spesso cercando di ottenere il più possibile in modo sbagliato, ovvero a nero, che tra l'altro io personalmente non vedo da tanti anni, perché poi quando arrivi a un certo livello e lavori con gli enti, le istituzioni, chiaramente non può succedere, ringraziando il cielo. Però purtroppo molti invece si trovano in questa situazione qua, e lo sai quando si è capito bene, e questa è la cosa terrificante secondo me, si è capito bene quando c'è stato il momento in cui eravamo in piena pandemia, esatto, e bisognava fare le domande per chiedere tramite l'ex EMPALS per noi il sussidio per riuscire a cantare, no? Fondamentalmente. Beh, molti musicisti si sono anche indignati, perché hanno detto: ma noi non ci hanno riconosciuto niente. Certo, non siete stati mai in regola, ed è gravissimo. Invece noi, che avevamo pagato le tasse e tutto quanto, non possiamo dire di non essere stati aiutati. Saremmo degli ingenui, saremmo anche, come dire, non corretti. Noi siamo stati aiutati e ce l'abbiamo fatta a superarla sta cosa qui, però molti non hanno avuto niente, perché non avevano pagato niente, non pagavano i contributi. Lavori a nero non esisti. Se ti fai male sul palco è come un muratore che si fa male lavorando, no? È chiaro che parliamo di problemi, no, fisici diversi, chiaro, perché sai, farsi male mentre suoni, insomma, prenderai una storta, ecco, diciamo così, ti può venire un colpo della strega, un muratore che cade da
una tendinite, che non è una roba,
sì, che non è una sciocchezza,
che non è
però
una sciocchezza per chi maneggia degli,
cioè, per chi suona
musicali.
No, però capito, se tu non sei mai in regola con quello che c'hai intorno, se tu non riesci a capirlo, ma il problema dice, vabbè, ma allora è lo Stato e chi è che se ne deve occupare? No, il primis dobbiamo essere noi, lavoratori dello spettacolo, il primis dobbiamo essere noi, che dobbiamo avere la dignità di chiedere dignità, ovvero noi dobbiamo fare un lavoro per il quale non solo dobbiamo essere pagati, ma il nostro è un lavoro nel quale si pagano contributi, nel quale anche noi siamo nella società e anche noi la sosteniamo, la società. Allora, se noi cominciamo a ragionare così, c'è una finalità politica eccezionale, perché a quel punto puoi lottare per i tuoi diritti anche di lavoratore. Se invece ognuno è un cane sciolto, è un massacro. È per questo che non c'è una forma sindacale vera e propria dei musicisti. Ci si è provato durante la pandemia a fare riunioni online, capire come lavorare, vedere che cosa. Cioè, io ti giuro, lo dico e sarò odiato da tanti musicisti, però noi mentre si parlava di questo, cioè riunioni con 170 musicisti, una roba immensa, capito? E la gente dopo un po' mi dice che staccava e mandava i messaggi tipo: ah no, io non mi voglio mettere in regola, ah no, io non ne voglio sapere niente. Allora non stai a fare un lavoro, stai facendo qualcos'altro che non è interessante. Invece se tu lavori, fa bassa anche magari l'aliquota dei contributi, esatto, perché la paghiamo, esatto, in pochi, esatto. E quello è il problema. Scusate.
No, è il senso della nostra di questa trasmissione, proprio è parlare di realtà lavorative differenti e che abbiano anche un riscatto per il lavoratore, per, nel tuo caso, per il paese. Ecco, la metto in maniera ampia, anche perché ricordavi la vicenda della parlavi dell'estero e quindi di come, sì, all'estero l'offerta sia eterogenea. Ne abbiamo parlato, sì, per, esatto, telefono insieme, e questo non è un limite, ma contribuisce anche a portare ricchezza. Mi parlavi di un'esperienza, perché poi ti dicevo: vabbè, ma come facciamo praticamente a invertire la visione, l'opinione comune dominante, che è quella dell'ex ministro Tremonti, per la quale con la cultura non si mangia. E te mi hai detto una cosa ben precisa, che ha, come dire, un risvolto pratico, concreto. Mi hai fatto un esempio di come si possa generare anche lavoro.
Ah beh, certo, sì, scusa, adesso perché ne dico sempre talmente tante che adesso ho ricostruito assolutamente. Guarda, allora, per esempio, noi abbiamo aperto una scuola di musica, credo che tu ti riferisca a questo.
Sì.
Abbiamo aperto una scuola di musica che si chiama Accademia Resonance e si trova la sede centrale, è nata come sede diffuse. Noi siamo partiti dicendo: dove c'è bisogno andiamo noi, non facciamo arrivare gli studenti, perché a loro gli costa troppo, noi siamo professionisti, in qualche modo dobbiamo cavarcela. Era nata così, per cui a rischio. E ha funzionato, ora esiste da 12 anni, e la sede principale, che tra l'altro non ci ha dato nessuno ma è in affitto, abbiamo affittato un ex monastero, che ci costa tantissimo, però ci piace, stiamo facendo attività lì dentro per salvarlo. Bene, allora noi abbiamo deciso di fare questo, abbiamo organizzato un'orchestra degli studenti che si impegnano, un po' più avanzati, che sono un po' autonomi, nel senso che non gli devi insegnare più brano per brano ma banda soli. E abbiamo organizzato questa orchestra. Noi cerchiamo di trovare concerti o attività musicali, diciamo, anche in conferenze, in tante situazioni in cui mandiamo non più noi a suonare, ma mandiamo l'orchestra dell'Accademia, non perché non ci vogliamo andare noi, ma perché in alcune tematiche è meglio e preferibile che vada questa orchestra qui, perché c'ha più senso, diciamo così. Allora l'orchestra va. Che succede? L'orchestra viene pagata, noi fatturiamo, gli mettiamo tutti in regola ai ragazzi. Una volta fatturato, entrano questi soldi in Accademia. Noi, invece di dire ai ragazzi: allora tu prendi questo, tu prendi questo, tu prendi questo, perché comunque sono ragazzi che sono studenti, al massimo universitari, sono più giovani, non è neanche un grandissimo esempio questo. Allora abbiamo detto: però non possiamo far, come dire, sfruttare la loro attività per portare nelle casse nostre qualcosa in modo così insensato. Abbiamo deciso che questi soldi diventano borse di studio, ovvero ognuno che partecipa all'orchestra e fa un'attività fuori dall'accademia stessa, dalla sede dell'accademia, praticamente riceve, in base a quanto è il compenso che non riusciamo a pattuire e fatturare, riceve mensilità gratuite di studio. Ok? Oh, bene, chi è arrivato a un livello molto più avanzato, ovvero ha finito il percorso di studi, noi non è che gli diciamo vai via, anzi, noi gli diciamo stai sempre con noi, siamo vicini, cerchiamo di trovare il modo di è finanziare attività affinché diventino lavoro anche per te, perché a quel punto possono essere pagati in, come dire, o in prestazione occasionale o busta paga, quello che poi è possibile fare con quello che entra, diciamo così, no? Dipende anche dalle cifre, da quanto uno lavora e tutto, però abbiamo trovato il modo di sovvenzionare un piccolo festival, sovvenzionare alcuni concerti a pagamento, in cui all'interno di questo chi lavora per l'organizzazione, la logistica e il sistema di pubblico e sta alla biglietteria sono gli stessi strumentisti, gli stessi musicisti che fino a poco prima erano i ragazzi, gli studenti dell'Accademia, che a loro volta hanno già fatto i loro gruppi, vanno in giro e suonano, e giustamente è un lavoro, ma noi li paghiamo, anche se appunto la continuità del lavoro è breve alle volte, in questo caso qua, certo, nel nostro ambiente, però noi li paghiamo affinché possano rimanere in un ambiente culturale nel quale anche chi ha la responsabilità dei biglietti ha una responsabilità culturale, perché il biglietto, se tu te lo pagano, glielo dai e gli stai accettando in una situazione di spettacolo, gli stai invitando ad entrare, sei parte anche tu dello spettacolo. Ecco, partiamo dal fatto che chi fa i biglietti, chi pulisce, chi va a dare un'occhiata se i bagni sono puliti, i concerti, adesso faccio il cretino, però è questo, fanno tutti parte dello spettacolo, non è una cosa a sé stante, cioè non è che, cioè io faccio le pulizie al teatro, non c'entro niente con lo spettacolo, ma se il teatro fa schifo, è sporco, c'entri anche tu. Non va bene che sia sporco, se
e,
pulito,
torniamo, e torniamo ad una visione collettiva e andiamo con l'ultimo stacco musicale, poi ci dirai il perché.
Va bene.
Cos'era quello che abbiamo ascoltato?
Allora, questa era una piva, che era una danza tipica della prima metà del Cinquecento, ed è di Ambrogio D'Alsa. In verità era un brano scritto per liuto, per intavolatura per liuto, ovvero il liuto che faceva la polifonia da sola e anche la melodia, diciamo, in intavolatura proprio tipica. Solo che noi l'abbiamo invece sciolta, come avveniva alle volte all'epoca, ovvero abbiamo riscritto tutte le voci che erano indicate nel liuto, le varie parti musicali, e le abbiamo suonato a più strumenti: c'era la ghironda, la ceccola, che è una cornamusa, le percussioni in liuto e così via. Bene, il titolo appunto di questo brano è Piva, e per quello che l'ho scelto, perché mi piace, per togliere sempre quella dannosissima immagine di nerd atrofizzati nei libri, come dire, amanti della polvere, diciamo così, che invece appunto, proprio perché noi siamo un po' rock and roll come spirito, ma anzi, come detto la regista Susanna Nicchiarelli, siamo grunge, il che sì, per me è una grandissima un grandissimo complimento, cioè una roba. Guarda, mi sono commosso quando l'ho detto, perché noi veniamo tutti dai grunge. Noi quando eravamo adolescenti suonavamo grunge, eravamo tutt'altra musica.
Sì,
però
mi piace, ecco, sottolineare che proprio in controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto, rispetto all'idea che si è fatta strada in questo paese. La cultura in generale passa attraverso un sacrificio, una ricerca continua e un impegno. Questo tipo di musica, ma come dire, la tua esperienza personale dimostra questo, dimostra che per ottenere determinate cose, per poter suonare a determinati livelli, non ci si può improvvisare. Evidentemente c'è una ricerca continua, una conoscenza profonda, un alimentare la cultura della quale ti nutri continuamente e quotidianamente. Quindi credo che nulla avviene a caso, perlomeno in questa esperienza.
No, soprattutto in questo mondo, come dici tu, anzi ti ringrazio. È vero che chi fa, per esempio, un determinato tipo di musica, come la musica antica, in particolar modo la musica antica quasi all'80%, diciamo, italiana, ma non per nazionalismo, ma solo perché avevamo visto che era un po' poco frequentata, l'abbiamo un po' rimessa fuori, no? Diciamo, l'abbiamo rifatta uscire. È vero che la formazione di ognuno di noi deve essere ampia, ma non solo di intelletto, ma di esperienza.
Sì,
no? L'intelletto è fondamentale, ma l'esperienza è incredibile. Tutti noi siamo diventati liutai, costruiamo i nostri strumenti, ma non per rubare il lavoro ai liutai, ma perché siamo entrati in un concetto nel quale lo strumento deve essere veramente un qualcosa che ti permetta di suonare facilmente quel repertorio che tu cominci a conoscere, oppure devi essere storico, oppure devi essere curioso, semplicemente curioso.
Esatto.
E anche la curiosità è un lavoro.
Volevo arrivare a questo, e questo penso vi metta in assonanza con il resto del mondo, della realtà che vi sta intorno, di una visione comunitaria. Abbiamo iniziato questa puntata con Antonio Ruggeri, direttore del Il Bene Comune, che è una rivista molisana, mensile molisana, parlando di una visione alternativa rispetto alla cultura dominante in questo momento nel nostro paese. In passato ti abbiamo definito, perché lo pensiamo, un intellettuale organico, lo ribadiamo nella descrizione che ho dato poc'anzi di te, e quindi, in quanto intellettuale organico, non posso non chiederti un giudizio rispetto a la realtà che viviamo in questo paese, e che credo inevitabilmente si ripercuota anche in un ambito culturale. Insomma, abbiamo parlato finora delle differenze fra questo triste paese e il resto d'Europa, che felice non è, ma sicuramente più ricca di offerte culturali.
Guarda, sicuramente prendo spunto solo dall'ultima cosa che hai detto, perché quando si dice appunto vanno tutti all'estero, le volte c'è un motivo, che è questo, nel senso che, ma non perché ci sia più possibilità, perché sono dei geni che hanno capito un qualcosa che noi non abbiamo capito, no, investono in un altro mondo, lavorativo, anche in quel mondo lì. Allora, come vedo, intanto grazie per la definizione organico, mi piace tantissimo chiaramente, perché sono un devoto gramsciano e da lì non mi sono mai spostato. Ma la cosa sicuramente che si nota stando dentro, non vedendo da fuori ma stando dentro, perché quello forse è la cosa più interessante, è che l'interesse per la cultura in Italia lo scopri sempre come: ma guarda, c'è stato un assessore illuminato, guarda, c'è stato un sindaco illuminato, guarda, quella fondazione è illuminata, ha dato dei soldi. Ma non può essere sempre che c'è qualche genio che è illuminato per cui si fa qualcosa. E il problema è che bisognerebbe fare qualcosa sempre, ma non perché noi dobbiamo lavorare più degli altri, no, è perché è talmente importante che ci sia questa forma di lavoro in Italia, perché è parte culturale dell'Italia, parte storica dell'Italia, ma non solo la musica antica, dico in generale la musica, o comunque lavorare nello spettacolo, ripeto. La cosa importante è che non ci sia la casualità per cui succede: guarda che bel festival, è stato bravissimo l'assessore. No, gli assessori sono chiamati a fare questo mestiere qua, cioè devono controllare e dare in mano a gente che sappia creare cose importanti nel modo più legale possibile affinché esistano. Non può essere un caso sporadico, perché il caso sporadico fa sì, come i grandi eventi, io sono un grande critico, permettetemelo, delle notti bianche, le notti blu, le notti rosse, le notti viola, ma non perché il concetto mi sembra antipatico, perché però spendere tutti i soldi che un comune ha per la cultura in una notte vuol dire che per la cultura non ti frega niente.
Non hai una prospettiva, è chiaro, sì.
No,
chiaro.
Perché anzi, li devo sembra quasi che siccome li devo spendere, altrimenti li devo mettere in un altro assessorato, li spendo tutti stasera. Io lo trovo veramente controproducente, ma anche perché il pubblico di una notte è il pubblico di una notte. Il pubblico di 50 notti sono 50 pubblici diversi, 50 situazioni diverse, 50 emozioni diverse. Ecco, allora i grandi eventi sono un po' paracadute per far vedere che succede qualcosa, ma non è funzionale. E a livello governativo dico solo l'ultima cosa: sono molto triste perché già non si navigava in acque sicure, e adesso siamo, dal mio punto di vista, in un mondo in cui quello che fa il piccolo artigiano, appunto, il piccolo artigianato, ovvero i musicisti normali, tra virgolette, quello che diceva all'inizio, insomma, non le grandi star, passa un po' come una roba, di nuovo, come un hobby, per cui tu c'hai il tuo hobby che è suonare, nel frattempo vai a fare qualcosa di serio, che poi io mi chiedo anche se suonare non è più un concetto, come dire, dignitoso di lavoro, no? Cioè non viene visto come lavoro ma come hobby, che è gravissimo. Quando i musei italiani chiamano i musicisti, i professionisti a suonare gratis, è una roba devastante, vuol dire che non ti frega niente di quello che è la sua preparazione, la sua vita, il fatto che dedica tutto a questo e che lo porta a quel tipo di, non ti dico di livello, di bravura o no, ma di condivisione con il pubblico, che è una cosa fondamentale più della bravura. Ecco, bene, se non c'è questo manca veramente la terra sotto i piedi, e il problema grosso è che quello che sta succedendo è un imbruttimento ancora più totale, perché non è neanche più un hobby, è che tu c'hai del tempo libero nel quale puoi fare quello. Ecco, questa è una roba non solo sgradevole ma politicamente sbagliata, perché allora chi vende le caramelle in un negozio che vende solo le caramelle è un lavoro quello? Non me lo chiedo, ma certo che è un lavoro, ma voglio sapere che ne pensa uno che dice che il musicista non è un lavoro. Invece stare davanti a una banca con una pistola, aspettare che arriva qualcuno a rubare, così tu blocchi tutti quanti, è un lavoro? Per me non lo è quello lavoro, perché se la società deve essere, come dire, deve condividere la paura continua della vita, c'è qualcosa che non va alla base. Adesso, con tutto il rispetto per chi fa le guardie, giurate, però voglio dire, se il mio non è un lavoro, neanche sta lì davanti con la pistola è un lavoro. Adesso sto facendo chiaramente...
Sì, sì, no, è chiaro, ma credo sia il termometro, dei gruppi dirigenti di questo, del livello culturale dei gruppi dirigenti di questo paese, cioè si sorride della frase di cui prima dell'ex ministro Tremonti, perché alla fine molti lo pensano, cioè molti pensano che ma che vai a fare il musicista, ma che vai a fare l'attore, ma vai a fare l'attore di teatro, ma non ti conosce nessuno e non ti riconosce nessuno, cioè è proprio questa idea, è questa idea che
Posso aggiungere una cosa, scusa, sì, che poi tu ogni volta riesci a stimolarmi delle, scusate, io faccio dei voli pindarici, poi ultimamente parlo due o tre lingue continuamente, sono un po' anche confuso, però ce la faccio. Allora, c'è un'altra cosa che mi è capitata da poco, non farò nomi perché tanto non c'ha molto senso, nel senso che gente che non si conosce, nel senso gente che fa il proprio lavoro dignitosamente, ma non è, appunto, non è, dici, sta sullo schermo, diciamo, no. È gente molto brava che si impegna di qua di là. È un direttore di teatro, da poco mi ha detto: sai, abbiamo avuto dal comune tot soldi per fare una bella stagione di prosa. Dice: allora io ho pensato questo, ho pensato quello, abbiamo chiesto preventivi, anche perché noi non siamo una fondazione, chiamiamo direttamente noi, abbiamo un budget, dobbiamo stare dentro a quel budget. No, come lavora chiunque, lavora bene. Beh, lui ha proposto questa cosa qui a questo comune X, e il comune X gli ha detto: sì, però ogni due spettacoli un po' così tristi devi mettere qualcosa dove la gente ride. Hai capito di che parliamo?
E io ho riso perché insomma non può che, cioè, voglio dire, questa roba ha suscitato la mia ilarità, quindi insomma in qualche modo l'obiettivo è stato raggiunto, mettiamola così.
È così, capito? Perché se non metti lo spettacolo nazionale popolare di livello molto grezzo, in cui c'è sta sicuramente c'è problema di come si dice, poca attenzione alle politiche di genere, prendiamola molto proprio, siamo sì, attenti alle parole, dove c'è per esempio violenza verbale che deve diventare per forza una battuta, quando invece è una violenza verbale tout court, oppure quando si dice, appunto, che nello spettacolo se si parla male delle donne o degli uomini a seconda di chi lo fa va bene perché tanto è un comico, allora non ci siamo, perché quello non è non diventa uno spettacolo comico e basta. Se lo va a vedere la persona sbagliata, quello diventa violenza verbale, ok? Allora, quello che dico io sempre con le pinze, adesso sto esagerando, no? Faccio l'avvocato del diavolo, però se un teatro riesce a organizzare una cosa fatta bene, dove la gente, anche i grandi attori, sono contenti di andare, un assessore X non può dire: ci devi mettere anche quello che mi fa ride, perché vuol dire che non deve fare l'assessore e non si deve occupare della cultura, perché poi i comici belli esistono, però capisci che ti parlo dei spettacoli del livello, no, ce ne sono,
sì,
migliaia,
perché,
che girano più degli altri,
perché risponde a una comunità e quindi,
esatto,
si,
bravo,
interfaccia
una
con una comunità per la quale dovrebbe volere il bene collettivo, e quindi, come dire, un riscatto di quella stessa comunità, e quindi non mantenerla nell'ignoranza, come diceva il buon Bakunin. Grazie, perché, come dire, da questi microfoni sembra sempre che esiste un altro paese.
Ci hai fatto sperare.
Sì, nel quale rimaniamo aggrappati. Ci piacerebbe che questo paese che emerge, questa comunità che emerge da questi microfoni, possa un giorno essere egemone da un punto di vista culturale, e nel tuo caso ce lo auguriamo tutti noi, perlomeno tutti coloro che ci ascoltano. Grazie Massimiliano,
grazie
Massimiliano Dragoni. Dacci qualche data nazionale,
allora,
non ci mandare in Finlandia.
Esatto, guarda, domani siamo in teatro a Piombino con lo spettacolo nuovo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e i solisti dell'orchestra Mutia fino ad Arezzo, che è questa meravigliosa avventura.
Ne abbiamo parlato poco, ne riparleremo, te lo prometto.
Ah, ok, va bene, insomma, dove si parla di mafia e dove si parla saggiamente di uomini e donne che hanno fatto
mai così attuale, direi,
mai così attuale, effettivamente incredibile. Poi sì, appunto, saremo a Helsinki dopodomani per cominciare questa serie di concerti dedicati al giorno della memoria, chiaramente con Enrico Fink, e saremo rappresentanti della comunità italiana lì, nel senso che andiamo proprio come ci ha chiamato direttamente l'Istituto di Cultura Italiana, andremo su 2 giorni in Finlandia per fare questa cosa, poi torniamo e partiamo con diciamo con Ottavia Piccolo con lo stesso spettacolo, poi si incastrerà con Stefano Messini in giro per l'Italia, questo fino al 9-10, qualcosa del genere.
Va bene,
proveremo
a seguirti con
delle
forme più varie,
a un certo punto.
Ecco, magari
a un certo punto saremo a Firenze, sì, sicuramente tipo il 28 mattina credo saremo per i licei a Firenze.
Ah, ecco, con chi? Anonima Frottolisti, Ensemble Lucidarium.
No, lì sarò di nuovo con diciamo col quintetto di Enrico Fink, perché parleremo sempre di musica ebraica. Okay. Invece con Anonima sicuramente, ecco, adesso si stanno concretizzando le date, perché questo è un periodo d'inverno, si suona poco la musica, cioè tra gennaio e febbraio ci sono poche cose, però ecco Anonima sarà in Germania, Friuli Venezia Giulia, Croazia.
E l'orchestra multietnica di Arezzo?
Allora, l'orchestra multietnica di Arezzo in questo momento diciamo che come solisti stiamo girando parecchio. Okay. Appunto col teatro, come concerti grandi so che ci sarà una grande novità, ma non la posso dire la prossima estate perché ancora non è confermato.
Auguriamoci di sentirci un po' più spesso di 3 anni.
Ma volentieri, ragazzi,
quindi
volentieri.
Grazie di nuovo, buona serata e buona vita.
Voglio che ringrazio voi e buona vita anche a voi.
Abbiamo bisogno di te. Grazie mille.
Quando volete, un abbraccio grande.
Buona serata, ciao Massimiliano.
Ciao, a presto. Ciao.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della rete 14 giugno.